Coppa Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Buona domenica cari ascoltatori, da Gigi Donelli al microfono, da Alessandro Schirano in assistenza, da Gianmarco Ferronato in regia, da tutti noi di Radio 24. Parleremo nella seconda parte oggi di Bosnia, tensione alle stelle, il minimo che si possa dire, e la lezione di Prijedor. Ne parleremo tra poco con uno storico, si chiama Simone Malvolti, ha fatto un lavoro davvero profondo di ricerca su quanto accadde 30 e rotti anni fa, ma la logica è che molti di quei segnali si stanno riproponendo oggi in Europa e le conseguenze possono davvero essere pesanti. Prima però l'attualità che è stata questa settimana tra dibattito intorno al riarmo, agli armamenti europei, di cui le manifestazioni anche di ieri, la cronaca che sentite ancora nei nostri giornali radio, ma anche i dazi ovviamente, con le misure, le contromisure europee, la risposta che arriva da Ursula von der Leyen.
The trade relations between the European Union and the United States are the biggest in the world.
Gli scambi commerciali tra Unione Europea e Stati Uniti sono i più grandi per volume al mondo. Hanno portato prosperità e sicurezza a milioni di persone. E il commercio ha creato milioni di buoni posti di lavoro su entrambe le sponde dell'Atlantico. Da questa mattina gli Stati Uniti stanno applicando una tariffa del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio. Ci rammarichiamo profondamente di questa misura. Le tariffe sono tasse, sono dannose per le aziende e peggio per i consumatori. Stanno interrompendo le catene di approvvigionamento, portano incertezza per l'economia, mettono a rischio i posti di lavoro e fanno salire i prezzi. Nessuno ne ha bisogno da entrambe le parti, né in Unione Europea né negli Stati Uniti. L'Unione Europea deve agire per proteggere i consumatori e le aziende. Le contromisure che adottiamo oggi sono forti ma proporzionate. Mentre gli Stati Uniti stanno applicando tariffe per un valore di 28 miliardi di dollari, noi rispondiamo con contromisure per un valore di 26 miliardi di euro. Ciò corrisponde alla portata economica delle tariffe degli Stati Uniti. Le nostre contromisure saranno introdotte in due fasi, la prima a partire dal 1 aprile, la seconda, che le renderà pienamente operative, dal 13 aprile. Nel frattempo restiamo sempre aperti ai negoziati. Crediamo fermamente che in un mondo pieno di incertezze geoeconomiche e politiche non sia nel nostro interesse comune gravare le nostre economie con tali tariffe. Siamo pronti a impegnarci in un dialogo significativo. Ho incaricato il commissario per il commercio, Maros Šefčovič, di riprendere i suoi colloqui per esplorare soluzioni migliori con gli Stati Uniti.
Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Questo accadeva mercoledì, poi ci sono stati sviluppi tematici da noi, ovviamente da noi in Francia si è parlato molto di questo specifico intervento, è più corretto, da parte degli Stati Uniti sugli alcolici, il vino, lo champagne e così via. Il principio però rimane sempre lo stesso, cioè l'imposizione di una tariffa, di un dazio e la controreazione. Avete sentito le date? 1 aprile, ma di fatto è il 13 aprile, quindi c'è un mese di fatto quasi pieno per trattare. Con Alessandro Arona, allora, la sintesi e il punto in questo servizio.
I tentativi di dialogo con la Casa Bianca, andati a vuoto nelle scorse settimane, hanno indotto con rammarico, ha spiegato oggi la Commissione europea, a decidere immediate contromisure in risposta ai dazi su acciaio e alluminio, 25% sull'import negli USA da tutto il mondo, entrati in vigore oggi.
The countermeasures we take today are strong but proportionate.
Una reazione forte ma proporzionata, spiega la presidente von der Leyen, e restiamo sempre aperti ai negoziati. I dazi europei saranno su 26 miliardi di euro di beni americani importati, il valore equivalente dell'export europeo colpito dai dazi USA su acciaio, alluminio e prodotti derivati. Il 1° aprile torneranno in automatico i controdazi sospesi dopo il 2018, 8 miliardi di euro su barche, moto e whisky americani. A metà aprile arriveranno altri dazi europei per 18 miliardi su una serie dettagliata di beni americani, che saranno definiti insieme agli Stati membri e alle categorie economiche. I dazi di Trump rischiano di affossare definitivamente l'industria siderurgica europea, commenta preoccupata Eurofer, l'Associazione Europea dell'Acciaio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Questo sul fronte dei dazi, naturalmente continueremo a parlarne nei GR, negli approfondimenti. Poi c'è la spesa europea per la difesa, a cui ho accennato brevemente, con proteste, proposte, una linea, una proposta in particolare da segnalare quella della Germania, di rendere di fatto lo scorporo permanente, che è stata definita molto realistica, perché il nostro sforzo non è temporaneo, così il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Ma intanto, mentre, come dire, si parla, giustamente si discute, si manifesta nei paesi e nell'Europa in pace, la guerra continua. Allora abbiamo deciso di sentire come vanno le cose proprio in queste ore a Odessa con Christian Ecker, che è professore all'Università di Novi Sad, ma è giornalista, scrittore, grande viaggiatore dello spazio ex sovietico. Il racconto di una settimana di trattativa, appunto, vista dalla quotidianità e insomma da chi la settimana l'ha passata ancora una volta in guerra.
Questa settimana sta passando fra gli attacchi russi e appunto la geopolitica internazionale, che qui però non viene vissuta in maniera drammatica come in Europa. Mi sembra che la gente qui a Odessa aspetti di vedere che cosa succede. Le persone sono molto stanche di questa guerra, ma non credo siano disperate per quello che è successo in America fra Trump e Zelensky, e aspettano insomma di vedere che cosa succederà in futuro, perché non escludono che le cose possano cambiare di colpo, come è già avvenuto altre volte.
Ecco, tra l'altro dicevi ovviamente del gelo dell'incontro alla Casa Bianca, poi c'è stato un disgelo con l'incontro a Jeddah. Certo, non erano Zelensky e Donald Trump, ma di fatto così è andata.
Esatto, però anche questo disgelo è stato vissuto con, non dico con indifferenza, ma come un evento fra i tanti che ancora non costituisce una svolta in questa guerra. Qui si aspetta la pace. Anche le chiacchiere sulle tregue non vengono prese in considerazione seriamente. La gente a Odessa è stanca e vuole la pace.
Chiarissimo. E a proposito di cose che riescono a entrare nel vissuto quotidiano, tutto il dibattito su riarm, ieri sabato manifestazione anche in Italia, l'Europa si deve riarmare, non si deve riarmare, la domanda è più semplice: l'Europa viene osservata in qualche modo in questa settimana da Odessa?
Assolutamente no, ne parlano i giornali, ma ecco, quello che mi ha detto un professore universitario è che se aspettiamo l'Europa, che si riarmi l'Europa, Putin sarà già arrivato a Odessa e anche oltre, per cui non mi sembra che il riarmo europeo venga preso in considerazione come una possibilità immediata per una svolta appunto in questa guerra. Quindi è un dibattito esclusivamente europeo, che in Ucraina non viene preso in considerazione affatto.
Chiarissimo. Ecco, infine Odessa, dunque la primavera magari che arriva anche lì con il suo porto, chissà, c'è chi pensa alla stagione delle spiagge, dei bagni, perché anche questo è stato anche durante la guerra. Però vorrei chiederti proprio del porto, è stato bombardato di recente, ma in che maniera è attivo in queste settimane il porto di Odessa?
Il porto è attivo, funziona, a livello di infrastrutture funziona al 30-40% rispetto al periodo prebellico, ma a livello di export siamo ai livelli di prima della guerra. Si sentono i rumori, tra l'altro, delle navi che arrivano, delle gru che caricano il grano sulle navi, per cui il porto è attivo ed è sostanzialmente l'anima di Odessa. Certo, è anche pericoloso lavorare e vivere vicino al porto, perché ecco, proprio qualche giorno, due giorni fa, la Russia ha bombardato con un missile Iskander la zona portuale e ha colpito una nave algerina uccidendo 4 persone. Per cui ovviamente è rischioso, ma il porto lavora e devo dire è forse la salvezza di Odessa.
Tutto questo accade appunto sul Mar Nero, sulla sua sponda settentrionale, grazie a Christian Ecker che ci ha raccontato la settimana della città ucraina. Vi segnalo, prima di rinviarvi alla seconda parte, che nel corso della prossima settimana approfondiremo decisamente la questione rumena, le elezioni 4-18 maggio prossimo, dopo l'esclusione di Calin Georgescu dalla corsa alle presidenziali, l'estrema destra rilancia e presenta ben 3 rappresentanti del sovranismo, che sono appunto i rappresentanti per le prossime elezioni di maggio. Una questione estremamente complessa, probabilmente molto delicata e ben oltre, come dire, ben oltre i confini del paese europeo. Di tutto questo, ripeto, settimana prossima avremo modo di approfondire, mentre tra poco sarà con noi Simone Malavolti, è uno storico, ha scritto Nazionalismi e pulizia etnica in Bosnia Erzegovina, il caso di Prijedor, il racconto di come la costruzione da parte, diciamo, degli interessati, la costruzione dell'odio, quella che poi è stato della pulizia etnica, è avvenuto. Un saggio davvero interessante, ne parliamo con lui tra qualche istante.
Europa, Europa.
Prijedor, cittadina bosniaca, celebre per la leggendaria battaglia del Kozara del 1942, sale alla ribalta della cronaca internazionale esattamente 50 anni dopo, dunque nel 1992, dopo le terrificanti immagini dei corpi emaciati dietro al filo spinato di un campo di concentramento. È solo la punta dell'iceberg di un progetto iniziato con l'occupazione militare della città da parte dei nazionalisti serbi. Come vi ho anticipato, con noi Simone Malavolti, grazie, buongiorno di essere con noi. Dunque,
buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Simone Malavolti è uno specialista, direi che credo almeno un paio di decenni che si occupa in maniera sistematica della ex Jugoslavia, delle sue complessità, degli stati che poi emergono, e in questo libro lui racconta davvero la costruzione anche dell'odio, e lo fa in un momento, e questa è cronaca di queste ore, in cui la tensione in Bosnia Erzegovina torna ad essere all'esterno. Stelle. Perché? Perché la procura statale ha emanato un ordine di arresto per Milorad Dodik, leader nazionalista serbo-bosniaco, presidente della Repubblica Srpska, con l'accusa di attentato all'ordine costituzionale. Ora, non è uno scherzo, è una situazione di altissima tensione in una, come dire, in una costruzione statuale, quella della Bosnia dopo il 1995, che non ha avuto di fatto mai una pace, o meglio, si sono fermate le armi, bombardamenti, ma è rimasto tanto e sicuramente tanto odio. Allora, Simone Malavolti, la domanda inevitabile, iniziale, è perché Prijedor al centro di una sua lunga indagine e perché magari non Sarajevo?
Sì, grazie. Perché Prijedor? Io inizierei proprio da una citazione che il giornalista, che in qualche modo portò alla ribalta i campi di concentramento di Prijedor, riporta nelle sue memorie, in riferimento a un politico serbo che all'epoca disse, in maniera anche sarcastica: mi diverte che voi tutti, intendendo voi tutti i giornalisti, ma non soltanto voi tutti, come dire, società civile internazionale, ci abbiate messo così tanto a giungere al punto Povera Sarajevo, tutto quello che potevate pensare. Gli incroci d'Europa. Nessuno di voi è mai stato in vacanza a Ternopoglie. E Ternopoglie è appunto uno dei campi di Priedor. Perché inizio con questa citazione? Perché nel 92 la maggior parte dei giornalisti e della nostra attenzione era rivolta alla capitale, che giustamente stava subendo un terribile assedio e quindi doveva avere una copertura internazionale, ma pochi si resero conto che in realtà questo permetteva, in questo caso ai nazionalisti serbi, di portare avanti un progetto altrettanto orribile e tremendo. Fra questi ci fu anche un giornalista italiano che amo citare, che era Luca Rastello, il quale in qualche modo mi ha insegnato e anche, diciamo, sicuramente motivo di ispirazione, che per comprendere le vicende, le guerre, i conflitti, bisogna entrare anche proprio nelle parti, nelle periferie, diciamo, nella parte più sporche. E quindi Priedor è certamente un luogo fondamentale per comprendere l'intera costruzione di questo conflitto, di questo progetto politico.
Ecco, perché un progetto è qualcosa che non è casuale. In quegli anni muoversi in Bosnia era maledettamente complicato. Sarajevo era, diciamo, si stringeva in un assedio. Effettivamente si puntava a quel luogo. Intorno, la Bosnia è un paese bellissimo, ma molto complicato, pieno di boschi, di strade, di stradine. Visto che abbiamo citato quegli anni, anche ricordiamo i giornalisti italiani non caduti e tanti lavoratori, operatori umanitari caduti in agguati, in situazioni terribili. Ma torniamo al Libero. Ora, qual è l'essenza del progetto nazionalista che emerge nella Priedor degli anni 90?
Ecco, studiare Priedor è fondamentale. Perché è qui che si realizza il vero progetto e si comprende il vero progetto del Partito Nazionalista Serbo di Radovan Karadžić. È un progetto nazionalista radicale che non fa sconti a nessuno per raggiungere il proprio obiettivo. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di creare dei territori omogenei dal punto di vista nazionale, e questo viene fatto a prescindere dagli equilibri demografici e dai censimenti, e questo può essere fatto solo ed esclusivamente attraverso la violenza. È un progetto eversivo da tutti i punti di vista, nel senso che quello che succede a Priedor in maniera radicale si svolge anche in altri contesti, ma qui è necessaria maggiore violenza per realizzarlo. E quindi, come citava prima, a Priedor c'è bisogno di un vero e proprio colpo di Stato, e quindi nel giro di una notte tutta la città viene occupata in un'operazione che è chiaramente pianificata e strutturata da tempo. E quindi questo è importantissimo anche per sfatare una visione di una guerra legata ad odi atavici di popoli che in qualche modo, in maniera folle o immediata, incomprensibile, iniziano a spararsi fra loro. Ecco, questo non è quello che emerge.
L'elemento dell'incomprensibile follia balcanica era molto di moda. Mi permetto di citarmi: all'inizio degli anni 90, tra La Voce e L'Indipendente, la linea era: è una guerra civile, sono tutti contro tutti. Quando poi si arrivava in quei luoghi si capiva immediatamente che non poteva essere così, non fosse altro per la disparità delle forze. Una domanda, lei ha citato Karadžić, inevitabile direi. Io ho parlato di Dodik. Secondo, in una parola, c'è continuità, perché le persone possano anche orientarsi, tra figure così distanti nel tempo, quindi Radovan Karadžić, Milorad Dodik oggi?
C'è continuità, sì, lo possiamo dire nel loro modo, nel linguaggio che utilizzano e anche negli obiettivi politici, naturalmente fatto conto di tutte le differenze dovute dai decenni che sono passati. L'aspetto interessante è che Dodik inizia la sua carriera politica in realtà in contrapposizione al progetto degli anni 90 dell'SDS, cioè del Partito Nazionalista Serbo. E questo perché è interessante? Perché in qualche modo lui si trova prima a prendere il potere con un messaggio che è più moderato nei confronti di quel nazionalismo che ha creato quegli orrori degli anni 90, e però poi capisce che quel linguaggio funziona, funziona molto bene e gli permette di mantenere uno stato di tensione costante che poi nei decenni l'ha tenuto al potere, e questo perché in qualche modo nasconde tutte le altre
problematiche
reali del paese.
Il linguaggio funziona, stiamo attenti a questa espressione perché potremmo applicarla, credo ci arriviamo tutti, anche ad altre realtà drammatiche dell'Europa. In una battuta conclusiva vorrei chiederle, tornando e invitando ovviamente alla lettura del suo lavoro, lo ricordo, Nazionalismo e Polizia Etnica in Bosnia Erzegovina, è un libro davvero ricchissimo, uno studio, ma in certi casi bisogna studiare, altrimenti non si capisce. La domanda è, 30 anni dopo di quella città in che condizioni vive?
Quella città è lo specchio del risultato di quel progetto politico, e nella copertina che ho scelto di mettere sul libro è una copertina che parla dell'oggi, c'è un murales in cui in qualche modo si comprende come l'intera narrazione e identità cittadina è stata stravolta, perché
sul murales c'è scritto 1942-1992, in mezzo una bandiera serba e sotto Uvexa Spabodu, che sempre per la libertà?
Sempre per la libertà, esattamente. C'è un riferimento esplicito al fatto che nel 1942 la città è stata liberata, ma
dai nazisti,
liberata dai partigiani.
Beh, i partigiani la liberano.
Nazisti. E nel 1992 in qualche modo è stata nuovamente liberata, quando in realtà quella liberazione si tratta di un massacro avvenuto nei confronti dei concittadini non serbi.
Quindi l'equivalenza è tra i nazisti del 42 e la multietnicità di quel mondo non solo serbo che era la Jugoslavia.
Esatto, esatto. Il progetto era distruggere il mondo multietnico e multinazionale che l'aveva caratterizzata fino a quel momento.
Simone Malavolti, Nazionalismo e Polizia Etnica in Bosnia Erzegovina, grazie mille di essere stato con noi, grazie e buon lavoro.
Grazie mille di avermi chiamato e buon lavoro altrettanto.
Bene, è tutto per questa puntata di Europa Europa, naturalmente tutti gli aggiornamenti da GR24, e noi torniamo sempre con il racconto dell'Europa la prossima settimana. Presto.